Io sono Alessia di Senza Confine, sono qui a Largo Argentina insieme ai compagni curdi perché oggi in contemporanea con questa nostra mobilitazione si apre il processo a 105 tra sindaci e amministratori locali curdi in Turchia, un processo di cui ancora non sappiamo molto, cioè i capi di imputazione, sebbene queste persone siano in prigione da quasi un anno. Diciamo, un modo per attuare una repressione da parte dello Stato turco nei confronti di sindaci e amministratori democraticamente eletti, non dimentichiamoci questo aspetto. Non ci sono solo sindaci e amministratori locali, ci sono anche avvocati e difensori dei diritti umani. Voglio ricordare in particolare Muharrem Erbey, che è stato l'avvocato di Dino Frisullo quando nel 98 fu arrestato in Turchia proprio per aver difeso i curdi. Da giù abbiamo potuto comunicare, diciamo, attraverso mail e Skype con la delegazione. Ci raccontano di ben 2000 persone, 2000 curdi che stanno manifestando fuori dal tribunale di Diyarbakir in solidarietà con i loro amministratori e i loro difensori dei diritti umani. C'è una delegazione anche italiana composta da circa 20 persone, tra cui avvocati, c'è Simonetta Crisci per esempio, che sicuramente gli ascoltatori della radio conosceranno, c'è Antonio Olivieri, insomma altri esponenti della società civile italiana che sono andati appunto come osservatori e che entreranno probabilmente domani al tribunale, perché appunto ci sono varie delegazioni e oggi entravano altre delegazioni, quindi.
Senti, ci hai detto che i capi d'accusa sostanzialmente non si conoscono, quindi anche solo immaginare come potrà andare avanti il processo immagino sia un'operazione complicata.
Sì, al momento è molto difficile ipotizzare. La richiesta chiaramente sarà da parte dei difensori, degli avvocati difensori di queste persone, di questo centinaio di persone sotto processo oggi, sarà quella di liberarli chiaramente, ma come forse alcuni di voi sapranno per aver seguito insomma, la causa curda da vari anni, ci sono alcuni articoli del codice penale che accusano, diciamo, con i quali molto spesso i curdi vengono accusati, che parlano di separatismo, nonostante, diciamo, i rappresentanti dei curdi, vari rappresentanti, perché poi appunto ricordiamo molti di questi sindaci sono del BDP, che è un partito formato da pochi mesi, da quando appunto è stato messo fuori legge l'altro partito, il DTP, cosa che succede regolarmente, diciamo così, ogni tanto, cioè i partiti curdi vengono messi fuori legge, chiedono appunto un'ampia autonomia all'interno dello Stato turco, quindi non chiedono più ormai da anni la separazione dalla Turchia, però i tribunali continuano a mandarli sotto processo con l'accusa di separatismo anche solo per parlare in curdo, fare dei saluti in lingua curda o chiedere appunto una maggiore autonomia e un rispetto per la lingua e la cultura curda.
Senti, mi era capitato di leggere qualche tempo fa come un grande passo in avanti nello Stato turco la possibilità di avere un canale televisivo in lingua curda o comunque delle trasmissioni in lingua curda. Si è poi andate avanti su questo tema oppure è rimasto nulla di fatto?
Da parte della Turchia no, cioè nel senso che non c'è un'apertura da questo punto di vista. Ultimamente c'è stato anche questo referendum costituzionale che diciamo ha visto, così per semplifico molto, diciamo, per gli ascoltatori, da una parte il partito di Erdogan che chiedeva appunto l'approvazione di queste modifiche alla Costituzione e dall'altra un po' il potere dei militari che si ergeva, diciamo così, a paladino della laicità della Turchia. Quindi molti media occidentali l'hanno letta diciamo in questa chiave semplificata, quindi da una parte un partito islamico moderato e dall'altra i generali, diciamo così, che chiedevano non cambiare la Costituzione e di preservare la laicità dello Stato. I curdi in questo, i partiti curdi hanno dato l'indicazione di boicottare queste elezioni, questo referendum, perché in queste modifiche non era previsto assolutamente nulla per i curdi, quindi anche se a livello informale poi si è parlato di tentativi di dialogo anche con Öcalan eccetera, però tutto questo, diciamo, non ha dato poi seguito a livello ufficiale a dei negoziati. Quindi al momento, diciamo, la situazione è un po' di stallo, e questa però ondata, diciamo, di arresti, che è appunto data da quasi un anno fa e fino ad oggi, col processo staremo a vedere, appunto sarà molto interessante capire che tipo di imputazioni si reggeranno, insomma ci potrà preannunciare un po' quello che sarà la strategia da qui a poco, insomma.
Sì, fra l'altro poi non hanno detto i nostri mass media che nel corso del referendum che citavi tu prima, la partecipazione alle urne nel Kurdistan o nei territori del sud-est, come si chiamano in Turchia, la partecipazione al voto è stata molto molto minore rispetto alle altre regioni dello
Assolutamente
Stato.
Assolutamente sì, addirittura diciamo ci sono, allora nelle zone kurde in media mi pare che il boicottaggio è arrivato al 35%, cioè solo il 35%, diciamo, di elettori si è recato alle urne in media nelle zone curde, ma ci sono state alcune città dove il boicottaggio è arrivato al 90-95%, e quindi diciamo il boicottaggio è sicuramente riuscito, però ahimè l'Europa, anche qui, e l'Italia hanno bucato la notizia, nel senso che non l'hanno data.
Senti, nella vita di tutti i giorni in Kurdistan, però il fatto che, almeno si dice, che i militari, le forze armate in qualche modo stiano perdendo una piccola parte del loro potere, ha cambiato o qualcosa, oppure in ogni caso il governo di Erdogan mantiene comunque nei confronti del Kurdistan la stessa identica attitudine che ha sempre avuto lo Stato turco negli ultimi 30 anni?
Ma almeno, guarda, io ti posso dire qualcosa che vedo dal nostro piccolo osservatorio, che è lo sportello legale di Senza Confine. Negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, ma anche nell'ultimo anno, direi, sono ripresi gli arrivi di richiedenti asilo, cioè non che si siano mai interrotti, per la verità, però erano un po' diminuiti. Nell'ultimo anno invece sono riaumentati di nuovo, tra l'altro con difficoltà spesso riescono a imbarcarsi su aerei, arrivano a Fiumicino e la polizia di frontiera spesso e volentieri prova a rimandarli indietro, quindi con l'aiuto anche di loro stessi, qua della comunità curda in Italia, e cerchiamo appunto di evitare questi respingimenti diluiti, no? Non sono come i respingimenti in mare a Lampedusa, sono piccoli respingimenti quotidiani, diciamo. Questo mi dà il senso, anche visto appunto che raccogliamo le loro storie e le loro domande di asilo, di una ripresa, diciamo, della repressione nei villaggi. Quindi ci sono ragazzi, giovani, ma anche ragazze, no? Molte donne che ultimamente arrivano chiedendo asilo perché non ce la fanno più, perché la pressione della gendarmeria nei villaggi è di nuovo aumentata. Quindi questo, diciamo, da un po' dall'osservatorio nostro.
Senti, per passare all'Italia, appunto la situazione dei richiedenti e delle richiedenti asilo dal Kurdistan in Italia, come ad oggi, che cosa avete registrato, e soprattutto in generale l'atteggiamento delle autorità italiane è sempre improntato alla chiusura oppure sono state aperture?
Guarda, ho sentito poco della domanda, mi hai chiesto com'è la situazione dell'asilo?
Sì, sì, esatto, sì, in sintesi sì.
Allora, la situazione dell'asilo, diciamo, da due anni a questa parte, da quando c'è il governo Berlusconi, si è molto molto ristretta, ossia le regole sono applicate in maniera molto più rigorosa, ci sono, come ti dicevo, questi respingimenti diluiti e invisibili, no? Che chiaramente uno cerca di, a cui cerca di opporsi, però figuriamoci quanti ce ne saranno di cui noi non riusciamo ad avere notizia. E in generale la situazione per tutti i richiedenti asilo è peggiorata. Queste sono cose che spesso non si sanno, ma soltanto per poter fare una domanda di asilo bisogna ad esempio avere un indirizzo, già un alloggio, e questo spesso non c'è, e quindi è difficile anche fare la stessa domanda. Oppure le persone fanno domanda a Roma e vengono buttate a fare la commissione a Foggia, a Bari, a Crotone, cioè dove non c'è nessuno che li possa seguire. Nelle commissioni spesso, che per il riconoscimento del diritto d'asilo, non ci sono interpreti di lingua, quindi alla persona viene chiesto di parlare in una terza lingua, il francese, l'inglese, eccetera, che non conosce bene, e quindi molti, diciamo, non riescono a spiegare a sufficienza le ragioni della loro fuga. Quindi, diciamo, la situazione, ti ripeto, per l'asilo, ma qui bisognerebbe fare appunto una trasmissione apposta per poter spiegare tutte le difficoltà, è molto molto difficile, e quindi anche per gli stessi curdi. Io, se è possibile, vi volevo far parlare con uno dei ragazzi curdi che sta qui in piazza per manifestare, giusto per dare una testimonianza, per cui anche nel resto d'Europa, dove ci sono gruppi di curdi, queste notizie girano e non sono oscurate così come sui nostri media.
Molto volentieri.
Ok, ti passo Ali allora.
Va benissimo.
Grazie, ciao.
Ciao.
Pronto?
Buongiorno, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Mi senti?
Non lo sento.
Pronto?
Sì.
Ecco, adesso ci senti?
Sì, adesso sento.
Benissimo. Senti...
Sono curdo.
Sì.
Volevo dire che i curdi rifugiati a Roma sono oggi in Piazza Argentina per manifestare la solidarietà ai sindaci curdi. Sotto preceso a Diyarbakir per avere chiesto pace e democrazia per il popolo curdo. La Turchia deve rispettare i diritti umani. Chiediamo all'Europa di fare pressione sulla Turchia per una soluzione pacifica della questione curda.
Senti, come si vive adesso in Kurdistan? Qual è la situazione in Kurdistan?
Pronto?
Eccoci.
Ci siete ancora?
Sì, sì, ci siamo ancora.
Ok, scusa, allora in extremis volevo dire anche una cosa, che oggi a questo presidio sono attesi, devono passare alcuni esponenti, per esempio del Consiglio Comunale, della società civile italiana, che intendono portare la loro solidarietà appunto ai sindaci curdi. E per adesso è passato Paolo Masini, consigliere comunale del PD, e attendiamo altri appunto, che poi magari se abbiamo modo di riaggiornarci vi faremo sapere.
Va bene, fino a quando starete lì in piazza?
Saremo in piazza fino alle 18.
Benissimo, va bene, ti ringraziamo. Poi ovviamente, visto che i temi che abbiamo trattato meriterebbero ben più tempo di quello che abbiamo avuto a disposizione.
Sì,
oggi
anche meno casino, qua siamo nel mezzo del centro di Roma e si sente pochissimo.
Esatto, l'invito è magari a riuscire a prontare uno spazio con più calma, magari qui in studio, per raccontare meglio quello che sta accadendo sia in Kurdistan sia anche in Italia, perché poi ci dicevi appunto qual è la situazione.
Anche quando speriamo di sapere anche notizie di più dalla delegazione rispetto al processo e dell'andamento in generale.